spero di essere riuscito a risolvere il problema, ma non ne sono sicuro. Allora, incrociamo le dita. Che cosa volevo segnalarvi? Volevo segnalarvi questo processo che ci complica un po' la vita noi giuristi. E cioè un processo di osmosi tra l'ordinamento giuridico, questo che vi ho segnato come un sistema chiuso, e quello che sono invece norme che vengono dal basso, norme che vengono da ordinamenti sociali in qualche modo. Torniamo un passo indietro, vi riparlo delle consuetudini e questo è l'articolo 1 delle preleggi. Che cosa sono le preleggi? Questo ve lo devo dire perché da adesso in poi diventeranno spesso norme che vengono citate. Se voi aprite il codice civile, che non avete con voi, parentesi, un giurista non viaggia mai senza i codici, chiaro? Per cui non ve l'ho detto il primo giorno come avrei dovuto dirlo, qui vi portate dietro la Costituzione e siccome la Costituzione si regala nelle edicole non è difficile trovarla, ma il codice civile bisogna comprarlo, compratevi un codice civile perché i riferimenti sono continui. E poi il secondo semestre avete il diritto privato dove o avete il codice civile o l'esame non lo farete mai. Poi avrete diritto civile che è lo stesso. Poi procedura civile, procedura penale, altri due codici. Penale, codice. I codici bisogna, è una spesa necessaria. Quando siete a casa li potete consultare anche in rete, tanto sono gentilmente offerti da una serie di strutture. Ma qui vi serve averle. Allora, se voi apriste il codice civile nella denegata ipotesi, come dicono gli avvocati, in cui lo aveste, all'inizio del codice civile ci sono le disposizioni preliminari, cosiddette, dette anche preleggi. Queste disposizioni hanno un certo significato. Il codice civile è stato fatto nel 40-41, per cui prima della guerra e prima, anzi durante la guerra e prima della Costituzione, in un periodo in cui in Italia vigeva formalmente ancora lo Statuto Albertino, ma il fascismo ne aveva fatto polpette e di conseguenza il nuovo codice civile fu pubblicato con questa premessa, le disposizioni preliminari, che riguardano materie tipicamente costituzionali, cioè le fonti. Le fonti, l'interpretazione e poi il diritto internazionale privato. Il diritto internazionale privato è stato abrogato dalla legge che vi ho un paio di volte citato, le altre disposizioni sono ancora in vigore. Hanno un significato importante, generalmente sono considerate molto poche, molto poco, fin dall'inizio. Tanto è vero che la commissione reale che aveva predisposto il codice aveva detto che queste disposizioni potrebbero anche non essere emesse perché ripetono cose che tutti sappiamo e hanno una funzione più ricognitiva che normativa. E questa è una terminologia tecnica molto potente. Quando si dice che una norma è una funzione ricognitiva e non normativa, si dice che vale niente. Non è una norma innovativa, non aggiunge nulla rispetto al passato. per cui una mera ricognizione, mera vuol dire semplice, sono tutte terminologia tipica dei giuristi, una mera ricognizione delle norme esistenti e quindi senza un impatto innovativo. Però indica, è interessante perché l'articolo 1 delle preleggi ci dice quali sono le fonti dell'ordinamento italiano. Anche questa è a suo modo una norma di riconoscimento. Il chiosatore del codice ci ha messo una serie di note. Sono fonti del diritto le leggi, poi il chiosatore ha messo Costituzione 70 e seguenti, cioè ha messo un riferimento a quelle che saranno poi le norme sulle fonti, la norma di riconoscimento, l'articolo 70, abbiamo citato più volte. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere. Poi ci sono i regolamenti, poi le norme corporative, asterisco, abrogato. Appena caduto il fascismo, le norme corporative e tutte le corporazioni sono state abrogate. E infine gli usi di cui vi ho già parlato. Vedete, qui abbiamo una serie di norme e una norma sulle fonti, enumerazione delle fonti. L'articolo 8 ci dice: nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono ad essi richiamati. Per cui è una funzione residuale, gli usi sono le fonti che servono a poco e dove ci sono delle leggi servono soltanto se sono richiamate dalle leggi. E poi ci aggiunge, gli usi pubblicati nei raccolti ufficiali degli enti e degli organi delle Camere di Commercio, cioè autorizzati, si presumono esistenti fino a prova contraria. Allora, le raccolte degli usi commerciali presso le Camere di Commercio, di cui vi ho parlato l'altra settimana, hanno un valore probatorio fino a prova contraria. Cosa vuol dire? Che il giudice che si trova di fronte la raccolta degli usi commerciali e in questa raccolta trova citata una consuetudine, un uso, dice vabbè, presumo che questo sia valido, avvocato ha qualcosa da obiettare? E l'avvocato deve dare la prova contraria se vuole che non la applichi. L'avvocato può dire guardi giudice, questa norma risale a molto tempo fa e oggi nessuno la ritiene più ancora efficace, cioè i comportamenti non sono più conformi a quella norma. E così la raccolta degli usi può essere sì avere una funzione di prova, continua a non funzionare un collegamento, tanto perché. Perché mi fai così? Il collegamento è alla Camera di Commercio di Ferrara, la raccolta degli usi non è che sia molto da dire, ma dentro ci sono alcune norme, quelle stesse che sono poi citate nel Codice Civile. Allora abbiamo le preleggi che dicono gli usi servono solo se richiamati dalle leggi. Il codice civile, che come vi ho citato e qui trovate anche alcune norme, citano gli usi, per esempio sull'adempimento o sulla conclusione del contratto, fanno rinvio a usi locali. La Camera di Commercio che raccoglie questi usi, ma questa raccolta degli usi è una fonte di cognizione da cui ci si può scostare, nel senso che si presume che siano in corso questi usi fino a prova contraria, si può dare la prova contraria, mentre dell'esistenza del codice civile non si può dare la prova contraria, dell'esistenza degli usi invece sì. Poi ho messo il soft law. Soft law, che è un'espressione molto ambigua. So già che questo qua mi sta dicendo brutte cose. Infatti. non è questo l'atto normativo, oggi sono veramente uno sfacelo. Che cos'è il soft law? Si contrappone in inglese il soft law al hard law. Mentre la hard law sarebbe la legge vera, no? I codici, le norme pubblicate, eccetera, la soft law sarebbe invece qualcosa che non è esattamente legge, cioè non è posta dall'ordinamento giuridico tramite norme di riconoscimento. È uno degli esempi tipici. Sono per esempio le linee guida, guidelines, detto da linguaggio più nobile, 158, ecco. Le pratiche, i codici deontologici, per esempio gli avvocati, i medici, gli ingegneri, tutti quelli che hanno un albo professionale, hanno un codice di condotta. Questo codice di condotta è prodotto della stessa ordine. L'ordine è un'associazione. Gli avvocati, per esercitare il loro mestiere, come i medici per esercitare il loro mestiere, devono essere iscritti a un'associazione, a un ordine. Lo studieremo studiando la libertà personale, questa cosa. E questi codici di comportamento sono dei codici posti in essere da un organismo che non appartiene allo Stato. Se i medici dentisti decidono di emanare l'associazione dei medici dentisti delle guidelines che riguardano le buone pratiche nel cavare i denti, ripararli, trapanarli, queste sono regole della corporazione dei dentisti. Non sono regole dello Stato. E in molti settori esistono guidelines. Citavo per esempio il formato delle carte di credito, di bancomat, eccetera. Anche quello derivano da accordi. Da accordi e da regole relative a questi accordi. Allora, siccome noi viviamo in un mondo giuridico, anche se non ce ne rendiamo conto, molte delle cose che noi usualmente facciamo sono basate non su leggi dello Stato o della Regione o dell'Unione Europea, ma su norme che sono prodotte da soggetti privati, privati o semipubblici e così via. Qual è il problema? Il problema è naturalmente capire che valore abbiano queste fonti e che cosa servono. Questo è aggiornato. Vedete qui. Con decreto del Presidente della Repubblica bla bla bla, su proposta, di concerto, sentite l'associazione, le federazioni. Anche in attuazione, al fine, sono disciplinate le procedure e i requisiti minimi uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. Queste sono norme dello Stato. Contratti di assicurazione. Non era questa la norma che volevo leggervi, tanto per cambiare. Va bene, comunque, fa lo stesso. E queste norme sono le norme che non hanno un pieno valore giuridico, ma sono spesso recepite dalla legislazione dello Stato, recepite, riconosciute, richiamate, e in questo l'esercente della professione sanitaria, eccolo qua. Leggete questa frase: l'esercente della professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Questo riguarda la responsabilità penale dei medici. Voi andate a farvi operare i legamenti del ginocchio sinistro e il medico vi opera quello del ginocchio destro. Voi direte: queste cose non succedono. Caspita, se succedono, succedono anche con la frequenza. Mi ricordo che una volta era successo a Trieste e l'ortopedico, pensando di essere spiritoso, alla giudice donna che era di fronte, gli disse una frase fatale. Ma signora, intestino gli disse anche, gli sarà capitato anche a lei di attaccare l'arrosto qualche volta. No. Cioè, una distrazione in cucina può portare che l'arrosto si bruci. E lui aveva semplicemente operato il femore a quella volta di una vecchietta, sbagliando osso, sbagliando gamba. Ne aveva solo due, 50% delle possibilità, e gli è andata male. Questa ovviamente è colpa grave, non si discute, ma la colpa lieve è una colpa che invece è un po' più difficile da definire ed è un problema costante della medicina. Perché lui ti fa un certo tipo di intervento, questo intervento non dà effetti, si sviluppa magari un'allergia a qualcosa, risponde il medico, risponde la struttura, civilmente e penalmente. E con questa norma ci comunicano che penalmente non risponde per colpa lieve se lui si è attenuto a linee guida e buone pratiche della comunità scientifica. La comunità scientifica non ha un suo formato, no. C'ha un suo formato la comunità scientifica. La comunità scientifica degli ortopedici non è definita, c'è un presidente, eccetera. Per cui l'idea che la comunità scientifica, cioè la comunità degli operatori, fissi delle linee guida rispetto alle quali il medico che è conformista e si attiene alle linee guida si esenta dalla responsabilità, è una cosa molto impressionante. Perché noi che non siamo medici ma siamo potenzialmente dei pazienti non partecipiamo a definire linee guida. Queste linee guida non sono definite da un Parlamento democratico ma da una corporazione. È come dire se la comunità scientifica dei professori universitari definisse delle linee guida di comportamento agli esami per cui non rispondo di colpa lieve, per cui chiedo una cosa che è fuori dal programma e lo boccio, penso che sia colpa lieve da parte mia, no? Si potrebbe discutere. Però se io mi sono attenuto alle linee guida stabilite dai miei colleghi, nessuno mi può fare niente. E io trovo un po' raccapricciante. Ma ve lo cito perché è un esempio piuttosto evidente di questo problema, che è un problema grosso. E cioè che noi abbiamo, tramite un'etichetta strana, soft law, introdotto una porta dell'ordinamento che va a recuperare standard, nome, procedura, guidelines, criteri, eccetera, che sono prodotti da organizzazioni sociali. Ed è incorpora, nel senso che ne succhia la linfa, e la porta a dar senso alle norme giuridiche. Perché una norma del codice penale che riguarda la colpa del professionista viene interpretata alla luce di qualcosa che la radice succhia dall'ordinamento sociale, più esattamente dalle corporazioni di settore. Vi lancio un caveat, un avviso: ogni volta che trovate un giurista che usa una parola inglese, tedesca, francese, quello precisamente inglese, che non ha un'esatta traduzione in italiano, bloccatelo e diffidate, perché sono generi di contrabbando. È come se voi foste un doganiere, vi arriva un camion con sopra scritto una parola che non conoscete e non capite che cosa contiene, cosa fate. Andate a vedere che cos'è. Allora noi abbiamo un sacco di letteratura che riguarda rule of law, che da noi sarebbe il principio di legalità probabilmente, o stato di diritto, oppure governance, che non è il governo perché quello è regolato dalla Costituzione, ma è il governo di fatto, come si organizzano le cose, oppure la soft law. Sono tutti generi di contrabbando, vi stanno fregando, sono concetti scivolosi che stanno dando un nobile aspetto a problemi che non sono risolti e in cui bisognerebbe vedere seriamente. E Aristotele è tipico. Morale corrente, anche questo è un modo per succhiare standard, parlo di standard, parola inglese non a caso, per dire non proprio regole, ma parametri. Cosa c'entra la morale corrente? Queste sono vecchie norme, codice penale, pubblicazione di spettacoli osceni. Chiunque ha scopo di farne commercio, fabbrica, introduce nel territorio, acquista, detiene, esporta disegni, immagini, oggetti osceni di qualsiasi specie è punito, eccetera. L'articolo dopo ci dice: agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Il senso di questa norma non è definito dalla legge, ma la legge l'invia a un comune sentimento, e non è l'unico caso, un comune sentimento che evidentemente è uno standard sociale. Quello che offendeva il senso del pudore di mio nonno è molto diverso da quello che offende il mio senso del pudore. Sì, sicuramente. Ma il problema esiste. Adesso non siamo più in quegli anni, ma negli anni 70, sulle spiagge più di moda, ogni tanto compariva un signore tutto vestito di scuro, con i baffetti, gli occhiali e il cappello tutto nero, seguito dal carabiniere, e con un metro in mano andava a misurare la tela dei bikini. La tela dei bikini. Perché quello era un problema strategico della vita italiana: quanti centimetri di bikini non offendevano il senso del pudore, e se invece per caso il bikini era troppo piccolo e offendeva il senso del pudore. Misurazioni in spiaggia, con relativo verbale dei carabinieri. E questo naturalmente riguardava il topless, oppure quello che avviene su pochissime spiagge in Italia, ma è normale in altre spiagge, il nudismo. C'è una famosa spiaggia sulla costa triestina in cui si arriva soltanto con un po' di esperienza di roccia, perché bisogna arrampicarsi e andare su e giù, tanto è vero che quando uno torna dal mare è più sudato di quando è andato, dove tendenzialmente la gente fa il bagno nudo. E anche lì è arrivato giudice con carabinieri a fare il verbale, perché chi era lì offendeva il comune senso del pudore. Allora, un topless certe volte offende il senso del pudore, indubbiamente, nel senso che preclude anche una sana digestione. Ma voi capite che sono valutazioni molto soggettive queste. E sono valutazioni soggettive che però succhiano informazioni, standard di comportamento, standard di giudizio, e lo riflettono su una norma penale. Mica una cosa da poco. Il senso del pudore, come vedremo parlando di libertà, in Italia era esclusivamente la morale, il costume, insomma, la sensibilità sessuale, per cui se uno faceva un film con le donnine nude, quello offendeva il senso del pudore, salvo non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza. Piccolo problema capire se l'opera sia d'arte oppure pornografia. Non so se conoscete Tinto Brass, che è un vecchio regista veneziano che lavorava tutto sul crinale tra una cosa e l'altra, e aveva continuamente dei casini perché i suoi film venivano censurati e c'era il problema di capire se era un'opera d'arte oppure pura pornografia, perché il corpo umano è pornografico e certe volte è un'opera d'arte, ma insomma, dipende. Per cui era considerato meno offensivo del comune senso del pudore il corpo umano visto da fuori piuttosto che visto da dentro, perché se il cannibale mangiava il cuore delle sue vittime non offendeva il senso del pudore. Sono quelle cose. Però l'interessante era quello che adesso ho perso, e cioè l'idea che l'ordinamento tanto finito in fondo non è, se ha tutte queste prese dal basso. L'articolo 39, Costituzione, è invece una norma dello Stato che riguarda l'attività sindacale, che dice: i sindacati registrati hanno personalità giuridica, possono rappresentare bla bla bla, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Ora, questa norma non ha mai avuto applicazione in Italia perché i sindacati non hanno mai voluto acquisire la personalità giuridica e non hanno mai voluto contarsi. Soprattutto i sindacati più piccoli hanno sempre rifiutato un sistema per capire qual è la loro consistenza. Per cui questa norma non ha avuto mai applicazione. Non esistono contratti collettivi con efficacia obbligatoria, formale. La norma prevedeva che i sindacati registrati contrattassero un contratto e quel contratto acquistasse forza di legge, cioè fosse obbligatorio anche per chi non è socio di quell'associazione sindacale o dell'associazione padronale che contrattava l'accordo. Ecco, vedete, questa è una radice che ha una sua presa addirittura in Costituzione, è la stessa Costituzione che rinvia ad attività normativa fuori dall'ordinamento statale, che non è una consuetudine, non è un soft law, ma è un sistema di contratti che hanno efficacia ergo omnes, cioè sono validi per tutti. E se Dio vuole ci siamo liberati di questa slide. Sono leggermente in ritardo, di un'ora. Vi introduco solo questa diapositiva che mi introduce un tema. Forse il giallo non è colore felice, con una distinzione che è di assoluto rilievo. Io ve la introduco adesso, 2 minuti 2, e domani ve la sviluppo. La contrapposizione tra disposizione e norma. Non è una questione solo lessicale. È una questione che nel diritto costituzionale è basilare, cioè senza questa distinzione non si capisce buona parte del diritto costituzionale. Perché ve la colloco nel diritto costituzionale? Perché nel diritto costituzionale questa distinzione è stata sviluppata, tematizzata, approfondita scientificamente, eccetera. Se parlate col mio collega privatista fa spallucce perché lui non la usa mai. Come mai? Semplice, il codice civile ha 2.900 e passa articoli, più numerose leggi speciali integrative, non so, la legge sulle locazioni, la legge sulla famiglia, eccetera. C'ha un sacco di disposizioni. La Costituzione ha 139 articoli e basta. La differenza è che il codice civile riguarda il mondo molto importante e vasto dei rapporti tra privati, contratti, famiglia, matrimonio, successioni, obbligazioni e così via. La Costituzione copre tutto, cioè l'intero ordinamento, come vedremo, ha riflessi sulla Costituzione, per cui il codice civile riguarda un settore importante e vasto, ma determinato, la Costituzione riguarda l'intero ordinamento e anche oltre. Con soli 139 disposizioni. Allora, nel diritto costituzionale, il lag, la distanza tra le disposizioni e le norme è particolarmente evidente. Noi abbiamo poche disposizioni da cui si ricavano un sacco di norme, dove la disposizione è il segno, la norma è il significato. Questo è un problema che riguarda non il diritto costituzionale, e direi neanche il diritto. È un problema di epistemologia generale. Se uno di voi ha fatto studi musicali, sa bene che cosa sia l'interpretazione e il rapporto che c'è tra interpretazione e testo, lo spartito. Se uno studia storia dell'arte, ha studiato la storia dell'arte dignitosamente, sa bene che distanza ci sia tra i segni e la loro interpretazione. Per esempio, alcuni quadri noi non siamo in grado di capirli, alcuni quadri 4-500, Rinascimento, non siamo in grado di capirli interamente. La Tempesta di Giorgione non è decodificata, perché non tutti i segni ci dicono dei significati chiari. Questo è un problema di tutta la modalità di funzionamento della nostra testa, della nostra conoscenza. Ed è il motivo per cui Dante lo si legge, lo si chiosa di continuo, trovandovi significati sempre diversi. Lo si traduce, e la traduzione è un altro capitolo interessante che riguarda anche il diritto, perché la traduzione è sempre anche interpretazione. Tu devi rendere il senso, ma tu rendi il senso non di un segno, ma del suo significato. Il senso è il significato. E noi sul rapporto tra segno e significato ci siamo inchiodati per 3.000 anni. È un problema che interessava Aristotele come interessa a noi. Nel diritto questo è il problema. Perché noi siamo abituati a un diritto scritto, vi dicevo, le fonti atto, documenti che contengono segni, e con questo libro in mano, quello che voi non avete, il codice civile, la Costituzione, eccetera, con questo libro in mano noi dobbiamo interpretare i casi. I testi sono cose e, come tutte le cose, sono finiti, hanno limiti. I casi della vita sono infiniti, sono sempre nuovi. E quindi questa distanza, questa difficoltà è tipica del lavoro del giurista. Su questo il giurista vive, guadagna, fa bene, fa male, i giudici operano, su questo esatto e non semplice problema. Bene, ripartiremo domani da questa diapositiva.